Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Ancora viene da considerare l'eredità preziosa che abbiamo ricevuto. La nostra Eucaristia irrorata, ravvivata dalla lettura continuata dei libri della Bibbia. Eccoci dire il Signore di apprezzare sempre di più e anche, oltre che ringraziare il Signore, di impegnarci.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetti 16-21. Paolo, mentre li attendeva ad Atene, fremeva dentro di sé al vedere la città piena di idoli. Frattanto, nella sinagoga, discuteva con i giudei e con i pagani credenti in Dio, e ogni giorno sulla piazza principale con quelli che incontrava. Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui, e alcuni dicevano: «Che cosa mai vorrà dire questo ciarlatano?» E altri: «Sembra essere uno che annuncia divinità straniere, poiché annunciava Gesù e la risurrezione». Lo presero allora con sé, lo condussero all'Areopago e dissero: «Possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu annunci? Cose strane, infatti, tu ci metti negli orecchi. Desideriamo perciò sapere di che cosa si tratta». Tutti gli ateniesi, infatti, e gli stranieri là residenti, non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ecco, meditiamo il capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, che rimane una specie di masso isolato all'interno di tutto il racconto degli Atti sotto molti aspetti. Non ci sono paralleli, non ci sono né da molti punti di vista, come viene osservato anche dal punto di vista linguistico, dal punto di vista dei contenuti e di questa di questo discorso anche di Paolo, che poi vedremo, ecco, che non ha paralleli, non ha paragoni con gli altri discorsi missionari che si collocano normalmente nelle sinagoghe. Ecco, detto questo, vi lascio la parola su questa introduzione, che sembra anch'essa mostrare come Paolo sta aspettando che arrivino gli altri, Sile e Timoteo, e in una specie di intermezzo, diciamo. Ecco, comunque, a voi la parola.
Il versetto 16, Paolo dice che fremeva dentro di sé al vedere la città piena di idoli, cioè provava sdegno di quello che vedeva. Mi chiedevo se anche noi al giorno d'oggi proviamo sdegno di quello che vediamo, di quello delle divinità pagane che ci circondano, o se ci siamo un po' assuefatti a questa maniera di vivere, perché forse siamo stati coinvolti nella realtà mondana di questo mondo.
Ecco, questi ateniesi che chiedono, vogliamo sapere, no, versetto 19, possiamo sapere cos'è questa nuova dottrina. E poi il 21 che dice, tutti gli ateniesi residenti, sono stranieri residenti, non trovavano miglior passatempo che quello di riferire o di ascoltare le ultime novità. Allora, così, soffermandomi su questo ascoltare le ultime novità, noi fino adesso abbiamo incontrato i vari Corneli, Lidia e il cancelliere che hanno ascoltato, e quindi questi chi erano? Non erano certo epicurei, stoici o filosofi, e questo mette... ci fa vedere che possono esserci due diversi ascolti. C'è l'ascolto della novità, il desiderio di voler vedere qualcosa di nuovo da parte loro, ma poi vedremo dopo comunque nel brano di domani. Però ecco, si può pensare che sia, perché c'è comunque una curiosità intellettuale, sono dotti. Sono abituati a riflettere, sono dotti, ma accolgono veramente le novità? Che questo poi il discorso, cioè il discorso che Paolo farà probabilmente va veramente al di là del loro ambito. Quindi cosa vuol dire accogliere la novità? In questo caso da parte di una Lidia accogliere, e altri insomma come lei accogliere la novità, e questi filosofi dotti, cosa vuol dire accogliere la novità? C'è qualcosa che li supera probabilmente, poi lo vedremo. E boh, tutto qua.
La città di Atene al tempo di Paolo era ormai decaduta politicamente, però restava sempre un validissimo centro culturale ed universitario. Era, diciamo, il principale modello della cultura ellenica. E qui sarà il luogo del primo incontro del Vangelo con il pensiero pagano. Paolo si colloca sulla piazza principale, che è il luogo ideale per gli incontri, e naturalmente si rivolge in contemporanea sia agli ebrei che ai pagani. Ecco, questo comportamento è unico, diciamo, negli Atti degli Apostoli. Interloquire con ambedue, naturalmente, le realtà. Questa esperienza, come ho detto, è una novità, forse un fatto unico. Negli atti, e diciamo la parola risurrezione è accolta dagli uditori pagani, naturalmente, come addirittura il nome di una nuova divinità associata a Gesù. Però l'idea di una risurrezione corporale era estranea all'ellenismo, che non concepiva la sopravvivenza se non come un'immortalità solo spirituale. E tra i grandi discorsi che Paolo tenne in questo tempo, contenenti negli Atti, il pensiero che inizia qui è il più tipico della sua predicazione ai pagani, infatti poi è il primo, andando avanti naturalmente verrà ampliato. Dopo un esordio che arriva fino al Dio ignoto, Paolo suggerisce che quel Dio è il vero Dio, un Dio provvidente, e poi presenta direttamente il Vangelo addirittura sotto un aspetto assai particolare. Il suo discorso contiene più di un tema ricorrente anche usato dalla predicazione ebraica nei confronti dei pagani, e per aiutare gli uditori ad uscire dall'ignoranza, l'Apostolo si sforza di ritrovare nel paganesimo delle analogie compatibili con il messaggio evangelico che egli stava predicando.
Io voglio leggere forse un pezzo, un brano del commento che seguo, che può essere utile, che descrive, insomma, per sommi capi, che cosa sono queste due scuole che Paolo incontra. Comunque la cosa che io mi ripeterò, ma ho già detto, l'enfasi che si dà dell'incontro tra l'annuncio del Vangelo e la cultura pagana non si può appoggiare a quest'epoca, probabilmente arriva molto dopo, perché io mi ricordo avevo un libro quando ero piccola di la storia di San Paolo a fumetti e c'era questo capitolo che si intitolava Fiasco ad Atene.
Fiasco
perché è un fiasco. Beh,
sì,
dopo
non credo che lui avesse molte intenzioni.
No, forse appunto anche il mio commento sottolinea questo, che i primi versetti fanno vedere che questo discorso ad Atene è stato occasionale, non è frutto di un piano, no, che Paolo avesse di passare per Atene, andare all'Areopago a parlare ai filosofi, tant'è vero che anche qui incontra la sinagoga e va lì. E comunque può essere utile queste due frasi che adesso leggo. La scuola stoica era più, e tra le due era la più pia, con la sua visione riguardante la provvidenza e la divina immanenza. E pensatori come Marco Aurelio ed Epitteto raggiunsero un genuino spirito religioso. In contrasto, gli epicurei erano ostentatamente empi, non pii, riguardo ai credi tradizionali. La loro spiegazione della realtà era in termini, diciamo, fisici,
materialisti, sì, sì.
Come?
Materialisti,
sì. Una spiegazione anche fisica, particelle di atomi che spiegavano tutta la natura. E questo era connesso con un risoluto rigetto della religione. E Luciano di Samosata dipinge gli epicurei come, diciamo, detrattori dei ciarlatani religiosi. Quindi forse sono anche esponenti di tutte e due le scuole, anche quella più possibilista, però non risulta che ci sia un incontro di pensiero, diciamo, da nessuna delle due scuole. E un'altra cosa che mi chiedevo, ma forse non è questo il contesto, cioè se abbiamo visto che a Listra Paolo incontra la religione ellenica bassa, diciamo bassa, tant'è vero che li scambiano per due dei, qui sembra incontrare quella più alta, anche se vede ancora degli idoli. Non so al tempo di Paolo che cosa si attribuisse ad Atene agli idoli, se veramente una presenza del Dio. E certamente la prospettiva giudaica, come descritta qui, è quella di fremere di sdegno di fronte a queste espressioni della religiosità.
Due cose. Ha già notato Letizia i diversi modi presentati nel testo degli Atti con cui ci si accosta, si chiede, ci si interroga. E volevo, non mi sembra casuale, almeno a me è saltato agli occhi, come questi due modi diversi siano messi uno dopo l'altro nel capitolo 17, perché fa un bel contrasto, almeno ai miei occhi, l'atteggiamento a Berea. So bene che siamo all'interno di un contesto giudaico in cui si parla della scrittura, ma rimane il fatto che c'è al versetto 11: accolsero la parola con entusiasmo e esaminavano ogni giorno le scritture, quello che abbiamo visto ieri, a fronte di questo anche onesto desiderio, però curioso desiderio di apprendere. Mi pare che ci sia un contrasto evidente. Altra cosa volevo dire, a fronte del fatto che Paolo fremeva di sdegno al vedere la città piena di idoli, però non si tira indietro nel mettersi a parlare e ad annunciare Gesù e la resurrezione. Mi viene in mente quando Paolo dice: mi sono fatto tutto a tutti, cioè, è lì in un contesto che non gli piace per niente, però annuncia Cristo e la resurrezione, e poi domani vedremo il come. Mi sembra un bel insegnamento.
Ma anche a me aveva colpito quest'ultima cosa che ha detto adesso Barbara, perché è vero, finora noi abbiamo visto Paolo e quelli che erano con lui, lo abbiamo sempre visto nei luoghi in cui andava, cominciare dalla sinagoga. Lui sempre entrava in sinagoga, il suo annuncio era diretto ai giudei e ai timorati di Dio. E però qui dice che ogni giorno nella piazza parlava con quelli che incontrava. Quindi insomma c'è qualcosa di nuovo. Sarà vero che poi sarà che non era, come dire, una cosa programmata o alla fine sarà anche un fiasco, come diceva Sara, però di fatto lui ci prova. A me era venuto in mente un versetto della prima lettera ai Corinzi, al capitolo 9, lì è in un altro contesto che Paolo lo dice a proposito del perché lui annuncia il Vangelo. Dice, capitolo 9, versetto 15, e lì lui parla della ricompensa che è dovuta agli annunciatori del Vangelo, e al versetto 16 dice: infatti annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Mi sembrava così, che ci potesse stare proprio Paolo, si direbbe quasi costretto ad annunciare il Vangelo, cioè è una cosa che gli si impone.
Sì, diverse cose sono già state dette e su cui sì, concordo. E a me pare che se c'è una novità non è tanto nel fatto che Paolo non si rivolga ai suoi fratelli giudei, tant'è che dice: frattanto nella sinagoga discuteva con i giudei e con i pagani credenti in Dio, e ogni giorno sulla piazza principale con quelli che incontrava. Allora il cliché, lo schema viene mantenuto.
Certo.
Lui va in sinagoga e si rivolge ai giudei, ai suoi fratelli e ai pagani credenti in Dio, ai timorati di Dio. Quindi lo schema non cambia. La novità è questo, non so se enfatizzo, è questo verbo, cioè discuteva. Cioè non si utilizza più l'annuncio, ecco, e come era stato detto anche a Berea poco prima, cioè che esaminavano con entusiasmo ogni giorno le scritture, e quindi è l'accoglimento della parola che viene annunciata, ma c'è questo verbo, questo discutere, interloquire con tutti, cioè con i suoi fratelli, con i credenti in Dio, con i pagani, con gli stoici, gli epicurei. Ecco, sembra che la novità sia questo nuovo modo di rivolgersi, cioè di interloquire senza in realtà annunciare. Ecco, perché io non voglio escludere l'una cosa e l'altra, però insomma
sembra che ci sia questo aspetto. Per quanto riguarda il fatto che fremeva dentro di sé, ecco, sì, cioè sappiamo che per un giudeo, cioè vivere in un contesto pagano è veramente molto difficile, cioè, è per dire, anche chinarsi per allacciarsi le scarpe o bere un po' d'acqua inchinandosi una fontana può dare adito al fatto che se ci sono degli idoli, delle immagini, eccetera, che uno di adito a pensare che ci si prostra davanti, hai capito? Cioè può essere interpretato male, quindi sappiamo come anche il culto delle immagini è veramente un problema, ecco, quindi il fatto di fremere al vedere la città piena di idoli può rappresentare anche un disagio molto forte proprio di vivere in un contesto del genere. Quello che, diciamo così, mi ha incuriosito è il fatto che lui veda la città piena di idoli, ma in realtà non vede la città piena di uomini. Ecco, questo è.
Sì, penso che sia un punto di vista che Luca vuole sottolineare, comprensibile, punto di vista giudaico, rispetto anche a una novità. Paolo non è mai stato ad Atene, secondo il libro degli Atti, ci arriva adesso, casualmente diciamo, in fuga, e poi deve attendere, quindi ha tempo. E naturalmente ad Atene ci sono delle novità, come accennava, delle caratteristiche. Vive di un passato gloriosissimo Atene, anche se a quanto pare al tempo, nel primo secolo, al tempo di Paolo, si qualifica soprattutto sul piano intellettuale, città universitaria noi diremmo, è vero, e con una certa concentrazione delle scuole. Uno andava a studiare ad Atene, questo durerà ancora. La sua formazione la faceva ad Atene, come Paolo, che è nato a Tarso, ha fatto la sua formazione a Gerusalemme, così uno, ecco, la formazione superiore, ecco, lo poteva fare ad Atene, dove c'erano scuole molto importanti. Quindi sì, è un aspetto, penso che Paolo fosse interessato a vedere la città e a vedere questo, non fosse naturalmente, aveva notizie, evidentemente è nato a Tarso, non è che non sapesse nulla, anzi, però qui mi sembra che Luca voglia sottolineare questo aspetto per introdurre poi anche, ecco, la singolarità di questa esperienza di Paolo, che rimane alquanto isolata. La seconda cosa che sottolineerei, l'avete già detta, il versetto 17 mostra chiaramente, l'avevamo già visto tante volte, però qui è ancora più chiaro, no? Mostra da che parte, mostra che la distinzione non è fra giudei e pagani, ma è fra la sinagoga e i pagani, noi chiamiamoli pagani, cioè i timorati di Dio fanno parte della sinagoga. Non è un fatto solo etnico, cioè, ci sono, da una parte c'è i giudei della sinagoga e i timorati di Dio della sinagoga, che sono da una parte, sono un certo mondo, e che è quello anche dei gentili, dei non ebrei che si convertono alla fede in Gesù, e dall'altra parte invece c'è la agorà, c'è la piazza, ci sono le scuole, eccetera, e qui c'è un aspetto, come già sottolineato, c'è un aspetto, diceva anche Sara prima, un aspetto elevato del mondo che noi chiamiamo pagano, dell'antichità, del mondo culturale. Queste due qui vengono interessanti, che vengono nominati sia gli epicurei che gli stoici, e Sara ha già sinteticamente detto qualcosa. Aggiungerei, anche se non sono affatto esperto di questo, che l'insegnamento, l'insegnamento, cioè l'eccellenza dell'insegnamento sia degli uni che degli altri, stoici, epicurei, riguardava la morale. La morale era un fatto fondamentale. L'etica sono scuole etiche, sono scuole del comportamento, anche se hanno visioni diverse sulla spiegazione della realtà, della vita, eccetera. E noi troviamo, questo è stato rilevato anche dagli studiosi da tantissimo tempo, come nelle parti morali delle lettere paoline, per esempio, e non solo paoline, dove c'è un elenco delle virtù o dei vizi, c'è una corrispondenza molto forte con l'insegnamento di queste scuole, perché avevano avuto anche un influsso molto grande, diventava una specie di morale comune, diciamo, ecco, nel mondo ellenistico. Quindi, insomma, può essere molto interessante questo. Non sono scuole di metafisica semplicemente, scuole intellettuali nel senso solo della filosofia metafisica, eccetera, ma la cosa fondamentale è come si deve vivere. E quindi questo mi pare un argomento, una questione interessante. Ecco, possiamo fermarci qui, se per non anticipare il discorso che Paolo fa uniamo la nostra preghiera sapendo, secondo la promessa di Gesù, che Egli è in mezzo a noi quando siamo riuniti nel Suo nome, e nel nome Suo noi preghiamo, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo quindi per tutti gli uomini, in particolare per quelli che ancora non conoscono Dio e il Suo Vangelo, o che lo cercano andando come a tentoni, perché su tutti si estenda la grande misericordia del Signore, Padre di tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa e tutte le Chiese, per il loro servizio a Dio a nome di tutti gli uomini, per il loro annuncio della buona novella di Gesù e della risurrezione dei morti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la pace in tutto il mondo, per tutti i luoghi in cui si versa sangue e si commettono violenze, iniquità, e per desiderio di profitto, per rapacità o per rivalità di uomini contro uomini. Preghiamo per tutte le vittime delle situazioni più estreme di violenza, di sopruso, di ingiustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per tutti gli ammalati, per chi ancora continua a soffrire per la pandemia, quindi per le Americhe, per i focolai ancora in Estremo Oriente, e anche in Europa per quelli ancora contagiati, per chi continua a morire. Preghiamo. Preghiamo per tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che in questo momento sono in vacanza, perché sia un momento ancora di dissipazione, ma di riposo e anche di riflessione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi, 1° luglio, preghiamo anche per questo nuovo piano israeliano di annessione, e quindi per tutta questa nuova ingiustizia nei confronti del popolo palestinese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Devo ricordare anche una suora minima che è morta ieri o l'altro ieri, suor Marilena, dopo tantissima, lunghissima malattia, molto appoggiata anche a Donnino dei San Martini. Davvero il Signore l'accolga nella sua pace dopo tanta sofferenza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo ancora anche la mamma di Daniela e tutti quelli che ci hanno lasciato più di recente, perché il Signore accolga tutti nella sua pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Presentiamo al Signore sempre i nostri ammalati, preghiamo. Preghiamo per Cecilia, preghiamo per Gemma, preghiamo anche per Fernanda che è qui con noi, per finalmente. Preghiamo, ricordiamo anche Tonino e Adriana e tutti quelli che ce lo chiedono e che il Signore ha legato alla nostra preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per gli abitanti di Atene, volevo ricordare Charis Castrisianakis, che ho conosciuto a Roma, ma che era un grande amico di Athos, della comunità, e gli altri monasteri. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.